SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati e Emanuela Rispoli, fino alle 10. Agosto, piena estate nell'emisfero boreale, altissima stagione turistica in Italia e in tutta Europa, e vacanzieri si aggirano per il continente. Ma da più parti si levano cori di proteste contro quello che in inglese viene chiamato overtourism. Insomma, un turismo intensivo, mordi e fuggi, che sta snaturando le città e i paesi che tocca.
E a Barcellona i residenti hanno protestato contro il turismo eccessivo che fa salire a dismisura i prezzi degli affitti e sta facendo anche scomparire le storiche attività commerciali locali che vengono sostituite da locali solo per turisti. A Venezia, come abbiamo riportato anche recentemente, il dibattito su questo argomento è sempre vivo e nei giorni scorsi la food writer Amy Coday Davis ha scritto un articolo sul Corriere della Sera denunciando la stessa situazione anche a Firenze.
Ascoltiamo che cosa ci ha detto la stessa Emiko parlando del caso emblematico di una panineria fiorentina diventata virale sui social e degli effetti che sta avendo sulla strada in cui si trova.
Io ho vissuto proprio lì davanti a questa paninoteca, però nel 2000, penso 2010-2011, ho vissuto proprio lì. Era una strada molto carina, due passi da Piazza della Signoria, proprio dietro gli Uffizi, quindi nel pieno centro storico. E in quella strada c'erano due macellai, un forno, la bottega che vende frutta, verdura, pasta, queste cose qui. C'era pure il lavasecco, quindi c'erano tutti questi negozi, botteghe per i residenti. Ora sono spariti tutti, è diventata una strada di solo panini, perché già solo questa paninoteca hanno preso 3 o 4, mi sembra, locali, e quindi è tutto diventato una fila enorme per questo business qui. E Firenze sta perdendo un po' queste zone che prima erano caratteristiche, erano zone di residenti.
E noi proprio di overtourism parliamo con voi questa mattina. Vi è capitato di cambiare le mete dei vostri viaggi o magari il periodo in cui li fate per evitare le grandi masse? Oppure siete rimasti delusi da qualche viaggio perché vi siete trovati immersi nelle folle di turisti? Chiamateci per dirci la vostra fino alle 9 della costa est. Il numero è sempre quello 1300 799 626, e ci potete anche scrivere un sms allo 0429 996 263.
E appunto al 1300 799 626 dovremmo avere in linea Giada. Buongiorno Giada.
Ciao, buongiorno.
Grazie per averci chiamato e soprattutto per aprire le danze questa mattina. Perché nei tuoi viaggi recenti in Italia o altre parti d'Europa ci puoi raccontare se ti sei trovata a fare i conti con questo sovraffollamento, quello che chiamano overtourism?
Sì, allora quando torno a casa dall'Australia con mia mamma cerchiamo sempre di organizzare qualche viaggetto e ci siamo rese conto che rispetto a una decina di anni fa le capitali europee sono molto cambiate, sono diventate meno accessibili per, sia dal punto di vista economico sia per il sovraffollamento turistico. Quindi con lei abbiamo deciso di scegliere mete meno conosciute, meno popolari, oppure mete turistiche, ma di visitarle fuori stagione. Per esempio, siamo state in Sicilia, siamo state a Malta e in Puglia, ma in tutti e tre i casi abbiamo viaggiato d'inverno e quindi abbiamo evitato i grandi gruppi di persone. E poi, per evitare proprio queste grandi masse di gente, abbiamo anche cambiato un po' il nostro modo di viaggiare. Spesso organizziamo viaggi itineranti, soprattutto a piedi, e quindi percorrendo dei cammini si incontra sicuramente meno gente, si riesce a stare più a contatto con invece le persone del posto e fare un viaggio più autentico.
Quindi insomma hai dovuto cambiare, come dicevi, il tuo modo di viaggiare proprio perché avete trovato insomma un cambiamento radicale nei posti che usavate vedere, e questo in qualche modo vi ha aperto nuovi scenari, nuovi orizzonti, o comunque avete riscontrato questa tendenza anche in questi luoghi più remoti che andate cercando?
No, per fortuna, ecco, cambiando così il nostro modo di viaggiare siamo riuscite a evitare, ecco, di essere vittime del sovraffollamento turistico, e in realtà questa cosa mi ha anche fatto pensare un po' alla nostra vita qua in Australia, no? Mi ha fatto un po' rivalutare il turismo qui, perché è certo siamo lontani da tutto e da tutti, qui a volte è difficile, però d'altro canto proprio per lo stesso motivo riusciamo ancora a goderci dei paesaggi e un turismo più sereno e tranquillo, lontano ancora dal sovraffollamento, ecco.
Verissimo. Poi appunto vivendo in Australia si perde un po' l'abitudine a quelle folle che si trovano in certe località europee e non solo europee. Ma Giada, ad esempio, nella tua zona d'origine in Italia hai anche notato questo cambiamento? C'è più turismo di una volta?
Sì, io ho studiato a Trieste, che 10-15 anni fa era una cittadina molto tranquilla e per niente turistica, e nel giro di 5 anni, negli ultimi 5 anni, è proprio cambiata radicalmente. Tantissimi appartamenti in centro sono adibiti a bed and breakfast e tantissimi locali sono stati creati proprio per accogliere masse grandi di turisti, e quindi diventano meno accessibili anche alla gente del posto.
Ma secondo te questo sovraffollamento, che certamente per i grandi centri ha un impatto non buono, è per forza sempre negativo anche nei piccoli centri, o in qualche modo li può aiutare?
Ma diciamo che bisognerebbe stare attenti a non andare da 0 a 100, ecco, e se si riuscisse un po' a controllare determinate cose, appunto gli alloggi, i locali che vengono aperti, andrebbe benissimo promuovere il turismo, ma ecco, bisognerebbe farlo in modo un po' più sostenibile per il territorio.
Certo. Sì. Grazie tantissime Giada, buona giornata, buon viaggio se intraprendi qualche altro viaggio prossimamente, e soprattutto
grazie.
Buon turismo sostenibile, come dicevi tu.
Ciao,
ciao.
Buona giornata.
1300-799, scusami Manu, 1300-799-626, il numero a cui telefonarci questa mattina per parlarci di over tourism e appunto questo turismo che in qualche modo sta snaturando e cambiando tantissime città e località. Proprio nei giorni scorsi parlavamo anche in redazione di un video virale, anche quello, che è stato pubblicato da varie testate, di Santorini, un'isola greca celeberrima naturalmente, presa letteralmente d'assalto. Si vedevano turisti che cercavano di camminare in queste piccole stradine e si facevano strada veramente a fatica nella calca. E diteci la vostra, vi siete trovati in situazioni simili oppure, come Giada raccontava, avete un po' cambiato il vostro modo di fare turismo?
Il numero è sempre quello, 1300-799-626. Intanto magari ascoltiamo anche la testimonianza di Kathleen Olive, che accompagna gruppi di turisti in Italia.
Sono la direttrice di un tour operator australiano che si specializza nei tour culturali per i gruppi piccoli australiani, si chiama Limelight Arts Travel. E noi cerchiamo sempre di mandare i clienti proprio appunto nei piccoli centri italiani, che sono ricchi di cultura, di storia, di arte, per esempio Firenze, che è una cittadina abbastanza piccola, quindi quando questi piccoli centri diventano anche centri di massificazione, per noi crea dei problemi, cioè crea dei problemi logistici, perché abbiamo dei problemi nel trovare per esempio l'alloggio, per trovare dei ristoranti decenti, genuini, autentici, per esempio. E poi ci crea anche dei problemi sul punto di vista concettuale, direi, perché noi non vogliamo mandare i clienti nei posti che sono over turistificati. Quindi quando un centro come Firenze diventa un centro di massificazione, noi o dobbiamo cercare di mandare i clienti nelle stagioni di basso, diciamo, per esempio nell'inverno, e non tutti i clienti vogliono proprio viaggiare in quel punto lì, o dobbiamo cercare di, diciamo fra virgolette, istruire il cliente e farlo venire la voglia di viaggiare in altri piccoli centri che sono appunto anche loro ricchi di cultura, di storia, di arte, però forse sono centri che sono meno noti.
Queste appunto le parole di Kathleen Olive, una testimonianza di un'addetta ai lavori, diciamo così, che ci parla appunto di come si può fare anche per sfuggire a questo turismo un po' massificato. 1300 799 626, il numero per chiamarci questa mattina, oppure 0429 996 263, il numero per mandarci anche degli SMS. C'è Franco che vive a Bronte, a Sydney, e ci ha scritto un messaggio abbastanza lungo, ma Manuela, secondo me vale la pena leggerlo, perché racconta che qui vicino a casa sua, intende chiaramente a Bronte, succedeva la stessa cosa con un panettiere il cui pane è delizioso. Si riferisce a quello di cui parlava prima Emiko, cioè questa panetteria paninoteca fiorentina che ha creato una folla incredibile di clienti. E dice: al sabato mattina c'era sempre 20 o 30 metri di coda fin dalla mattina presto, poi i vicini si sono lamentati della troppa gente e quindi il panettiere ha deciso di chiudere durante il weekend e durante la settimana apre fino alle 10. Insomma, in Italia probabilmente il proprietario avrebbe comprato altre 3 panetterie nella stessa via, qui chiudono per risolvere il problema. Hashtag che benessere. Questa la conclusione.
È effettivamente interessante anche notare l'approccio differente.
Esatto, come diceva Giada, qua forse siamo ancora un pochino fuori dall'overtourism, essendo un po' fuori mano anche in Australia.
Sì, e anche c'è probabilmente un approccio diverso all'intero settore del turismo e dell'hospitality.
Tra l'altro, se vogliamo ricordarlo, c'è anche una ricerca che si intitola Overtourism Impact and Possible Policy Responses del Parlamento Europeo, che definisce il fenomeno di overtourism proprio come il momento in cui il flusso di turisti in una determinata località diventa eccessivo, causando effetti negativi. Ad esempio, quando si supera la semplice capacità fisica o ecologica di accoglienza di una località, ad esempio Santorini, come dicevamo poco fa, oppure quando la località diventa invivibile per i residenti a livello economico e sociale.
E tra le cause principali di questo ci sono le piattaforme di affitti brevi come Airbnb, che è in testa e che secondo i detrattori ha svuotato le città negli ultimi 15 anni causando un aumento dei prezzi degli affitti a livelli proibitivi, ma anche la diffusione di viaggi a basso costo, l'influenza dei social media che rendono magari virali alcune destinazioni e che vengono prese di mira da folle di turisti alla ricerca di un set o semplicemente di far vedere che sono stati lì. Insomma,
diteci la vostra. 1300 799 626, che tipo di turismo fate? Voi siete dei turisti magari un po' più responsabili e anche sostenibili? Chiamateci subito dopo la pausa. State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati e Manuela Rispoli fino alle 10, e al momento le linee sono aperte al 1300 799 626, e agosto chiaramente qui in Australia è il cuore dell'inverno, almeno per chi sta a sud, ma al nord, nell'emisfero dove si trova l'Italia, imperversano le vacanze, il turismo e anche l'over tourism, questo turismo un po' mordi e fuggi che in questo periodo è stato criticato da varie parti. Ad esempio, anche recentemente ne avevamo parlato, a Barcellona ci sono state delle vere e proprie proteste da parte dei residenti locali contro i turisti. Voi cosa ne pensate? È un turismo che magari vi ha fatto cambiare anche modo di viaggiare? Magari evitate certe stagioni, evitate certe località? 1300 799 626, il numero per chiamarci questa mattina.
E noi adesso dovremmo avere in linea un ospite, Sara Pasciuta, che vive a Brisbane e organizza tour enogastronomici in Italia, cercando proprio soprattutto luoghi che siano poco battuti dal turismo di massa. Ciao Sara, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
Buongiorno Sara. Allora, raccontaci un po', proprio perché tu sei un'addetta ai lavori, sta diventando un problema riuscire a individuare zone meno battute dal turismo per portare i vostri clienti?
Sì, purtroppo sì, ovviamente io non mi focalizzo mai sulle grandi città, che stanno diventando, da quel punto di vista, proprio ridicole e veramente, veramente troppo piene, però anche nei piccoli centri comincio a notare che c'è questa affluenza di turisti stranieri che in passato non c'era, ma soprattutto ho notato dopo il Covid. Secondo me i social media, quindi Instagram e Reel, si è un po' spettacolarizzato il off the beaten track, quindi moltissime persone noto che le ritrovo anche in paesi più piccoli in cui prima non c'era nessun altro se non i locali, i residenti, ecco.
Sara, proprio parlando di Instagram, parlando di social media, ricordo che anche tu ci dicevi, quando ti abbiamo sentita in altre occasioni, che proprio per scovare delle chicche che fossero un po' lontane dalle mete turistiche, facevi delle ricerche proprio sui social media. Ecco, adesso che però tutti fanno queste ricerche sui social media, quanto è diventato più difficoltoso il tuo lavoro e quanto fai fatica a trovare poi effettivamente queste chicche un po' sperdute?
È difficilissimo. Allora, la fase iniziale della mia ricerca, ecco, magari parte da social e da Google, proprio perché vivendo in Australia non sono lì, però poi è la ricerca sul campo, quindi andare a verificare che determinati posti siano effettivamente autentici e facciano un turismo sostenibile. Questo significa che la loro cultura, magari di un centro piccolino, non so, magari in Sardegna o in Toscana, nel Lazio, non si svenda per promuovere magari una tradizione o un piatto tipico o qualcosa. Purtroppo succede, però ci sono anche tantissime aziende, soprattutto di giovani imprenditori che magari hanno vissuto all'estero e quindi sanno cosa significa il turismo di massa e sanno cosa non offrire al turista medio, ecco, e quindi cercano di mantenere autentico e abbastanza genuina la loro offerta. Quindi questo sì, sicuramente andare a verificare. Ovviamente il turista c'è, perché è diventato quasi impossibile trovare un posto in cui non ci sia nessuno.
Certo.
Forse magari regioni come la Basilicata e il Molise ancora sono spettacolari, però ecco, già nella mia regione, che è la Tuscia, che è a nord di Roma, adesso vedo che tanti americani, anche australiani, prendono la loro macchina, si sono fatti più coraggiosi e quindi vanno in esplorazione.
Certo, perfino Torino è diventata una città turistica, cosa che mi ha sconvolto, perché quando ci abitavo io turisti se ne vedevano veramente pochissimi, invece adesso ci sono dei quartieri che si vede che sono proprio orientati verso il turismo, quindi le città cambiano molto recentemente proprio per le ragioni che indicavamo prima. Ma Sara, come appunto dicevamo, gli abitanti ristoranti di alcune località più frequentate dai turisti in molti casi sono davvero esasperati dagli effetti collaterali di queste invasioni di visitatori. Per voi addetti ai lavori, com'è la relazione con gli abitanti? Cioè, cercate in qualche modo di conoscerli, farvi conoscere anche per instaurare un rapporto positivo?
Sì, questo secondo me è sempre il segreto, cioè poi ovviamente più io vado in un determinato posto più si instaura un rapporto duraturo, però li vedo abbastanza insofferenti, quindi anche il andare a disturbare, non so, la signora che fa la pasta fatta in casa, se non lo fa per lavoro comincio a scocciare. Prima notavo che magari erano tutti molto più disponibili perché sono anche emozionati di vedere persone di un'altra cultura e quindi di far vedere, non so, le loro ricette o un'azienda agricola o altro. Adesso, insomma, se non lo fanno già nel loro programma giornaliero, un po' scoccia perché, come dicevo prima, sta diventando un po' la spettacolarizzazione del tutto ed è, non è giusto, ecco, quindi bisogna comunque rispettare le persone del posto. Poi ovviamente c'è chi è più contento di partecipare, di offrirsi, come per esempio i miei parenti, coinvolgo i miei genitori, mia mamma, le zie, le amiche di mia mamma, quindi quando poi si va nelle mie zone si fanno queste grandi cene, in classe, eccetera, quindi loro sono abbastanza contenti, però ci deve essere sempre quel contatto diretto, secondo me, di conoscenza.
Grazie Sara per la tua testimonianza. Ricordiamo che Sara Pasciuta vive a Brisbane e appunto organizza tour enogastronomici in Italia. Grazie ancora e a presto.
Buona giornata Sara, ciao.
Grazie a voi, ciao.
1300 799 626, adesso dovremmo avere in linea invece Piera, buongiorno.
Buongiorno ragazze, come va?
Molto bene, tu come stai Piera?
Bene, bene.
Allora, tu cosa ci dici di questo turismo un po' mordi e fuggi?
Lo odio con tutte le mie forze. Io vengo da una generazione dove non si andava in vacanza, si faceva villeggiatura. Si prendeva, si partiva un mese. Hai presente la canzone che avete messo all'inizio?
Esatto.
Certo. Questo posto. Si stava là, se si voleva andare in spiaggia si andava in spiaggia, se si voleva giocare a vegeto in giardino si giocava a vegeto. E per me era la cosa migliore, perché oltretutto questi viaggi mordi e fuggi non ti lasciano niente alla fine, perché sono talmente intensi, talmente brevi, che non hai tempo di sedimentare i ricordi, le emozioni. Io mi ricordo, andavo a Cesenatico tutti gli anni, mi ricordo ancora i bomboloni che mi fermavo quando uscivo dalla spiaggia, che andavo verso casa. Ma non è che i bomboloni fossero eccezionali, è perché era diventato un'abitudine, era diventato un rito. Anche
certo.
I nostri figli, quando andiamo in vacanza, portate un bambino di 6 anni a vedere tutti questi monumenti, tutte queste città, non gliene frega una cippa. A lui gliene frega...
non so se si possa dire in onda,
gliene frega di poter giocare... di giocare, hai capito, farsi degli amici, farsi dei ricordi, farsi, hai capito, sono le esperienze che contano e quando sono così sedimentate nel tempo rimangono.
Mi piace adesso moltissimo questa tua frase, sono le esperienze che contano, non i selfie, aggiungerei io.
Esatto, non solo, passiamo tutto l'anno a correre come dei criceti nella ruota e finiamo quei pochi giorni che abbiamo di vacanza a fare le pecore nel gregge.
Piera.
Grazie allora per questo
grazie
tuo
mille.
Intervento, il 1300 799 626. Ringraziamo Piera e invece sentiamo adesso che c'era in attesa, credo, Filippo. Buongiorno Filippo.
Sì, ciao, ciao.
Ciao, ciao Filippo, buongiorno.
No.
Allora.
No, io sono 10 anni che sono in Australia, ma sono nato e cresciuto in un piccolo paese sul lago di Como. E
dice l'effetto George Clooney, immagino.
Esattamente di quello che volevo
parlare. E anche
Ferragnez, perché...
credo.
Ma quello è venuto molto dopo, ma diciamo che fino a quando avevo, diciamo, 2006, 18 anni, una cosa del genere, il turismo se ne vedeva poco, qualcosa nel weekend e prettamente... gente di Milano, Lombardia, poco del resto d'Italia e stranieri zero. Da quando è arrivato George Clooney, ma più che altro, diciamo, l'esplosione è stata dopo l'Expo di Milano 2015, c'è stata una crescita parabolica del turismo, e io noto che per esempio i miei genitori che vivono in un piccolo borgo attorno al lago, cioè è diventato praticamente invivibile, specialmente in estate, semplicemente muoversi con la macchina, fare le azioni quotidiane, andare a fare la spesa, andare a mangiare fuori, diventare
è un perfetto
dei costi
esempio.
Esplosi, sono tutti i vecchi ristoranti, pizzerie, adesso sono tutte tourist trap, perché sono...
Sai come le diciamo noi in Piemonte, le tourist trap, le chiamiamo ciapa ciapa, è un modo di dire proprio piemontese.
Dal lombardo, ecco.
Grazie Filippo per la tua testimonianza, che effettivamente ci aiuta a capire l'effetto al di fuori delle grandi città di questo overtourism. E c'è adesso al 1300 799 626 anche Lucio. Buongiorno Lucio.
Buongiorno, come va?
Bene, bene. Ultimi secondi, dici la tua.
Beh, quando ho sentito l'argomento del programma pensavo, ma non posso intervenire, però volevo dire una cosa. Se il turismo di massa dà fastidio a quelli spesso che non vivono con il turismo, specialmente in Italia, perché in Italia la situazione economica non è che sia grandiosa, insomma, la gente si deve arrabattare, però il turismo di massa ha anche dato la possibilità a tanta gente meno abbiente, che non si può permettere la vacanza di lusso un metro, un mese, che sono in altro, in natura, ha dato la possibilità a persone con meno risorse economiche di poter vedere un po' il mondo.
Perfetto finale, Lucio, in effetti un ottimo punto di vista che ci accompagna però agli ultimissimi secondi del programma, e per cui ti devo salutare e saluto tutti coloro che sono intervenuti, grazie naturalmente, e cedo la linea a Dario Castaldo per un aggiornamento delle notizie. Grazie Lucio, ciao. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.